Capitolo 33. Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli eran rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme, per passar la malinconia di quel tempo. E ogni volta ce n'eran de nuovi, e ne mancava de vecchi. Quel giorno don Rodrigo era stato uno dei più allegri, e tra l'altre cose aveva fatto rider tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuir solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada, e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori, e lustri lustri, e gli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, ve», disse don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia». Ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca. Mi dà una noia. Scherzi della vernaccia, disse il Griso, tenendosi sempre alla larga. Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene. Hai ragione, se posso dormire. Del resto sto bene. Metti qui vicino, a buon conto, quel campanello. Se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa. E sta attento, ve, se mai senti sonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume, riprese poi, intanto che il Griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio. Il Griso prese il lume, e augurata la buona notte al padrone se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata. E sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa. Ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava, per dir così, da tutti i sensi, che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio, giacché era ancor più facile prenderla per scherzo che passarla sotto silenzio. La peste. Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi, che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo specialmente, e n'era arrabbiato. Guardava i circostanti, che eran tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e da rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta che era lontana lontana e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi restringendosi, per non toccar quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno d'avere inteso, anzi gli stavan più addosso, e soprattutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante. E se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato volle metter mano alla spada, e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo, ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte. Strepitava, era tutto affannato e voleva gridar più forte, quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte. Guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante. Poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, fuor del parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano, nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in aria, fece uno sforzo, come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grand'urlo e si destò. Lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero. Stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir ben gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia, quanto quella della candela la sera avanti. Riconobbe il suo letto, la sua camera. Si raccapezzò che tutto era stato un sogno. La chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito. Tutto fuorché una cosa, quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa. Negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Esitò qualche momento prima di guardar la parte dove aveva il dolore. Finalmente la scoprì, ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bobbone d'un livido paonazzo. L'uomo si vide perduto, il terror della morte l'invase, e con un senso per avventura più forte il terrore di diventar preda de monatti, d'esser portato, buttato al lazzaretto. E cercando la maniera d'evitare quest'orribile sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa, se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello e lo scosse con violenza. Comparve subito il griso, il quale stava all'erta. Si fermò a una certa distanza dal letto, guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato. «Griso!» disse don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. «Tu sei sempre stato il mio fido!» «Sì, signore, t'ho sempre fatto del bene. Per sua bontà, di te mi posso fidare. Diavolo! Sto male, Griso, me n'ero accorto. se guarisco, ti farò del bene ancor più di quello che t'ho fatto per il passato. Il griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. Non voglio fidarmi d'altri che di te, riprese don Rodrigo. Fammi un piacere, griso. Comandi, disse questo, rispondendo con la formula solita a quell'insolita. Sai dove sta di casa il chiodo, chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo che chi lo paga bene tien segreti gli ammalati. Va a chiamarlo. Digli che gli darò 4, 6 scudi per visita, di più se di più ne chiede, ma che venga qui subito e fa la cosa bene, che nessun se n'avveda. Ben pensato, disse il griso. Vo e torno subito. Senti, griso, dammi prima un po' d'acqua. Mi sento un'arsione che non ne posso più. No, signore, rispose il griso. Niente senza il parere del medico. Son mali bisbetici. Non c'è tempo da perdere. Stia quieto. In 3 salti son qui col chiodo. Così detto, uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo. Contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte, con ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi, per sentire se il chirurgo arrivava. E quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutta un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento. Lo sente più forte, più ripetuto, e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuor del letto, come per alzarsi. Guarda all'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti 2 logori e sudici vestiti rossi, 2 facce scomunicate, 2 monatti in una parola. Vede mezza la faccia del griso, che nascosto dietro un battente socchiuso riman lì a spiare. «Ah, traditore infame! Via, canaglia! Biondino, Carlotto, aiuto! Sono assassinato!» grida don Rodrigo. Caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola. L'afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevan preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso, prima che lui possa far nulla. Gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tien lì gridando, con un versaccio di rabbia insieme e di scherno. «A birbone! Contro i monatti! Contro i ministri del tribunale! Contro quelli che fanno l'opere di misericordia!» «Tienlo bene finché lo portiam via», disse il compagno, andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con lui a scassinar la serratura. «Scellerato!» urlò don Rodrigo, guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute. «Lasciatemi ammazzar quell'infame!» diceva quindi ai monatti, «e poi fate di me quel che volete!» Poi ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile, perché l'abominevole griso li aveva mandati lontani, con finti ordini del padrone stesso, prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e divider le spoglie. «Sta buono, sta buono!» diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino che lo teneva appuntellato sul letto. E voltando poi il viso ai 2 che facevan bottino, gridava fate le cose da galantuomini.
Tu, tu!
Mugghiava don Rodrigo verso il Griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti.
Tu, dopo! Ah, diavolo dell'inferno! Posso ancora guarire, posso guarire!
Il Griso non fiatava, e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivan quelle parole.
«Tienlo forte!» diceva l'altro monatto. «È fuor di sé!»
Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutta un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora, come incantato, e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero, uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevan lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda. Quindi, alzato il miserabile peso, lo portaron via. Il Griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui. Fece di tutto un fagotto e se n'andò. Aveva bensì avuto cura di non toccar mai i monatti, di non lasciarsi toccar da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone e li aveva scossi, senza pensare ad altro, per vedere se ci fosse denaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo, che mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto de brividi, gli s'abbagliaron gli occhi, gli mancaron le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano de monatti, che spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò prima d'arrivare al lazzaretto, dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo nel soggiorno de guai, dobbiamo andare in cerca di un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua, se lui non l'avesse voluto per forza. Anzi, si può dir di certo che non avrebbero avuto storia nell'uno nell'altro. Renzo, voglio dire, che abbiamo lasciato al nuovo filatoio, sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato 5 o 6 mesi, salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il re di Spagna, e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo s'era dato premura ad andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé, perché gli voleva bene e perché Renzo, come giovine di talento e abile nel mestiere, era in una fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui, per quella benedetta disgrazia di non saper tener la penna in mano. Siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa, così abbiamo dovuto accennarla. Forse voi vorreste un Bortolo più ideale. Non so che dire. Fabbricatevelo. Quello era così. Renzo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui. Più d'una volta, e specialmente dopo aver ricevuta qualcheduna di quelle benedette lettere da parte d'Agnese, gli era saltato il grillo di farsi soldato e finirla. E le occasioni non mancavano, che appunto, in quell'intervallo di tempo, la Repubblica aveva avuto bisogno di far gente. La tentazione era qualche volta stata per Renzo tanto più forte che s'era anche parlato di invadere il milanese, e naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa tornare in figura di vincitore a casa sua, riveder Lucia e spiegarsi una volta con lei. Ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione. «Se ci hanno da andare, gli diceva, ci anderanno anche senza di te, e tu potrai andarci dopo, con tuo comodo. Se tornano col caporotto, non sarà meglio essere stato a casa tua? Disperati che vadano a far la strada non ne mancherà. E prima che ci possa mettere i piedi, per me sono eretico. Costoro abbaiano, ma sì, lo stato di Milano non è un boccone da ingoiarsi così facilmente. Si tratta della Spagna, figliuol mio. Sai che affare è la Spagna? San Marco è forte a casa sua, ma ci vuol altro. Abbi pazienza, non gli stai bene qui. Vedo cosa vuoi dire, ma se è destinato lassù che la cosa riesca, sta sicuro che a non far pazzie riuscirà anche meglio. Qualche santo t'aiuterà. Credi pure che non è mestiere per te. Ti par che convenga lasciare incannar seta per andare a ammazzare? Cosa vuoi fare con quella razza di gente? Ci vuol degli uomini fatti apposta. Altre volte Renzo si risolveva ad andar di nascosto, travestito e con un nome finto. Ma anche da questo Bortolo seppe svolgerlo ogni volta, con ragioni troppo facili a indovinarsi. Scoppiata poi la peste nel Milanese, e appunto, come abbiamo detto, sul confine del Bergamasco, non tardò molto a passarlo. E non vi sgomentate, ch'io non vi voglio raccontar la storia anche di questa. Chi la volesse, la c'è scritta per ordine pubblico da un certo Lorenzo Ghirardelli. Libro raro però, e sconosciuto, quantunque contenga forse più roba che tutte insieme le descrizioni più celebri di pestilenze. Da tante cose dipende la celebrità dei libri. Quel che io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste. Si curò da sé, ciò non fece nulla. Ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male. In pochi giorni si trovò fuori di pericolo. Col tornar della vita risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desideri, le speranze, i disegni della vita. Vale a dire che pensò più che mai a Lucia. Cosa ne sarebbe di lei, in quel tempo, che il vivere era come un'eccezione? E a così poca distanza non poterne saper nulla, e rimaner Dio sa quanto in una tale incertezza. E quand'anche questa si fosse poi dissipata, quando, cessato ogni pericolo, venisse a risaper che Lucia fosse in vita, c'era sempre quell'altro mistero, quell'imbroglio del voto. Anderò io, anderò a sincerarmi di tutto in una volta, disse tra sé, e lo disse prima d'essere ancora in caso di reggersi, purché sia viva. Trovarla, la troverò io. Sentirò una volta da lei proprio cosa sia questa promessa. Le farò conoscere che non può stare, e la conduco via con me. Lei e quella povera Agnese, se è viva. Che m'ha sempre voluto bene e son sicuro che me ne vuole ancora. La cattura? Adesso hanno altro da pensare, quelli che son vivi. Giran sicuri anche qui certa gente che n'hanno addosso. Ci ha esser salvacondotto solamente per i birboni? E a Milano dicono tutti che l'è una confusione peggio. Se lascio scappare un'occasion così bella. La peste, vedete un poco come ci fa qualche volta adoprar le parole quel benedetto istinto di riferire e subordinar tutto a noi medesimi. Non ne ritorna più una simile. Giova sperare, caro il mio Renzo. Appena poté strascicarsi, andò in cerca di Bortolo, il quale fino allora non aveva potuto scansar la peste e stava riguardato. Non gli entrò in casa, ma datogli una voce dalla strada lo fece affacciare alla finestra. Ah, disse Bortolo, l'hai scampata tu, buon per te. Sto ancora un po' male in gambe, come vedi, ma in quanto al pericolo ne son fuori. Vorrei essere io nei tuoi piedi. A dire sto bene le altre volte pareva di dir tutto, ma ora conta poco. Chi può arrivare a dire «sto meglio», quella sì è una bella parola. Renzo, fatto al cugino qualche buon augurio, gli comunicò la sua risoluzione. «Va questa volta, che il cielo ti benedica», rispose quello. «Cerca di schivar la giustizia, com'io cercherò di schivare il contagio, e se Dio vuole che la ci vada bene a tutte e due, ci rivedremo». «Oh, torno sicuro, e se potessi non tornar solo, basta, spero. Torna pure accompagnato, che se Dio vuole ci sarà da lavorar per tutti, e ci faremo buona compagnia, purché tu mi ritrovi e che sia finito questo diavolo d'influsso. Ci rivedremo, ci dobbiamo rivedere. Torno a dire, Dio voglia». Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentar le sue forze e accrescerle. E appena gli parve di poter far la strada, si dispose a partire. Si mise sotto panni una cintura con dentro quei 50 scudi che non aveva mai intaccati e de quali non aveva mai fatto parola, neppur con Bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno, risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni. Si mise in tasca un ben servito che s'era fatto fare a buon conto dal secondo padrone, sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio, che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi. E s'avviò, agli ultimi di agosto, 3 giorni dopo che don Rodrigo era stato portato al lazzaretto. Prese verso Lecco, volendo, per non andare così alla cieca a Milano, passar dal suo paese, dove sperava di trovare Agnese viva, e di cominciare a saper da lei qualcheduna delle tante cose che si struggeva di sapere.